Noi sappiamo che nel mondo ci sono stati e ci sono tuttora uomini molto importanti e molto potenti, uomini che a seconda delle loro decisioni possiamo dire che hanno il destino e la vita di milioni di persone nelle loro mani. Pensate in questo momento le tensioni tra Stati Uniti, o meglio tra Corea del Nord e il mondo intero, come questi uomini, Kim Jong, il dittatore coreano e il resto del mondo, possano determinare, chissà, forse anche la nostra vita, perché di fronte a un conflitto nucleare loro possono determinare la morte di non so quante persone. La storia parla di uomini che hanno determinato la morte di molte persone. Pochi decenni fa Hitler causò, nel suo disegno folle di conquistare il mondo, insomma, la seconda guerra mondiale, e non so se sapete quanti milioni di morti la seconda guerra mondiale ha determinato. Si parla circa di 54 milioni di morti. Uomini che se hanno un potere politico, economico, militare, che determinano, diciamo, l'interruzione della vita di molte persone. E come detto, la storia è piena di questi uomini. Sono uomini terribili che fanno paura. Possiamo sorridere dell'aspetto fisico del dittatore coreano, ma non ci fa sorridere il pericolo reale che lui può rappresentare. Sono uomini potenti, come detto, terribili, ma non onnipotenti. Per quanto le loro scelte possono essere pericolose, determinate come determinanti per la vita di persone, il loro potere è un potere limitato. Possono determinare sì la fine della vita di persone, questi dittatori essi stessi in tante altre parti del mondo, guardiamo anche in Venezuela, Turchia, possono uccidere uomini per consolidare il loro potere, ma loro non possono dare la vita, neanche a loro stessi. Per quanto potenti, per quanto pericolosi, loro non sono in grado di dare vita neanche, di rendersi vita a se stessi. La loro stessa vita quindi può essere interrotta e nulla possono nei confronto di altri. Questo perché nessun uomo ha questo potere. Nessun uomo ha il potere di dare la vita. E anche se l'esistenza di un uomo non viene interrotta dalla decisione di qualcuno, noi sappiamo che il nostro corpo è, possiamo dire, programmato, per usare un termine moderno, per finire. Il nostro corpo è destinato a invecchiare e di conseguenza a cessare la sua esistenza per quello che riguarda la vita terrena. Abbiamo questa consapevolezza, questa vita finirà. Possiamo in un certo modo guarire, possiamo posticipare la morte, nel senso che in un certo modo un incidente gravissimo, oggi abbiamo una tecnologia, una medicina che ci può permettere di superare delle difficoltà mentre una volta si poteva morire, ma non possiamo sfuggire alla morte. Prima o poi moriremo. E quindi l'uomo in un certo modo si deve arrendere, si arrende a questa verità incontrovertibile. Noi possiamo morire, ma non possiamo tornare in vita. Davanti alla morte l'uomo non può ricreare la vita, la morte è un punto di non ritorno per l'uomo. La scrittura ci dice in 2 Samuele 14, 14, da questa immagine, che dice: noi dobbiamo morire e siamo come acqua versata in terra che non si può più raccogliere. Avete presente? un bicchiere d'acqua svuotato su un terreno, e non pensate a un pavimento, perché quando scriveva l'autore si parlava di una terra, l'acqua non la possiamo più raccogliere, non c'è più la possibilità di riprenderla. Abbiamo questa immagine che è, va, di una cosa che è persa per sempre. Le scritture invece parlano e presentano che Dio ha il potere sulla vita e il potere ovviamente sulla morte. Genesi racconta che Dio ha determinato la vita nel creato, ma ha anche determinato l'esistenza della morte. Sappiamo che il peccato ha determinato questa esistenza, il peccato ha causato la morte. Senza il peccato Adamo era stato creato come un essere immortale, sebbene non avesse potere in se stesso. Adamo, se non avesse peccato, sarebbe ancora oggi all'esistenza. Dio era colui che lo avrebbe ancora sostenuto tutt'oggi. E noi ci troviamo, per tornare al tema e al passo di oggi, nel discorso di risposta di Gesù ai giudei, vi ricordate, a seguito della guarigione del paralitico, dell'infermo, presso la vasca di Betesda. Questa guarigione causò uno scontro con i giudei. I giudei erano rimasti scandalizzati dal fatto che questo infermo, a seguito di questa guarigione, in giorno di sabato, se ne andasse in giro con il suo lettuccio. Questa cosa ai giudei non andava bene ed era stato un motivo di scontro con Gesù. E quindi stiamo analizzando da tre domeniche questa risposta di Gesù ai giudei. Come mai loro contestavano questa cosa? Perché erano così contro il fatto che Gesù avesse guarito questo uomo di sabato? E in questo discorso Gesù sta denunciando la loro incredulità, non sta rispondendo al fatto del miracolo in sé, ma sta guardando al loro cuore, a un cuore duro, a un cuore incredulo sull'opera che Cristo stava realizzando e realizzerà. Perciò Gesù mostra la loro incredulità, che sarebbe andata contro l'opera che Cristo avrebbe realizzato, la stava realizzando, ma ancora non è un'opera compiuta, perché sappiamo che l'opera sarà compiuta solo alla croce, quando Gesù dirà: tutto è compiuto. E quindi Gesù dice che da sempre lui era all'opera col Padre. L'opera di Gesù non era iniziata quando lui si è fatto uomo, ma da sempre. E lui in questo discorso dice che lui faceva le stesse cose del Padre. Dice che lui operava insieme al Padre, sebbene la loro opera per certi versi era un po' distinta. Dio aveva decretato l'opera di redenzione da sempre, dall'eternità, e il Figlio, in armonia con il Padre, la stava realizzando sotto gli occhi dei giudei. L'incredulità inoltre non era solo contro questa opera, ma anche contro il giudizio. L'ultima volta abbiamo parlato del giudizio. I giudei si sentivano sicuri all'interno della loro religione. Noi sappiamo che Gesù arriva in un mondo, diciamo, da un punto di vista esteriore, formale, un mondo quasi perfetto. Sembravano molto religiosi, molto ubbidienti. Non era un popolo dedito alla perdizione. Gesù non è venuto in Sodoma e Gomorra, è venuto in una nazione molto religiosa, che si dava molto aspetto al culto di Dio, ma il loro cuore invece Gesù dimostrerà che era lontano da questo Dio. I giudei, come detto, si sentivano sicuri all'interno della loro religione, e in un certo modo loro pensavano che Dio fosse in debito con loro. Siccome noi siamo buoni, siccome noi siamo ubbidienti, Dio ci deve dare un qualcosa, deve ripagare le nostre opere. e non si preoccupavano del giudizio. Loro si sentivano già salvi per appartenenza al popolo di Dio. Già la circoncisione, l'ottavo giorno, garantiva il fatto che loro erano fuori di questo giudizio. Invece Cristo dice che aveva ricevuto dal Padre l'autorità per esprimere un giudizio anche su di loro. Il giudizio si sarebbe espresso su tutta l'umanità e questo giudizio avrebbe comportato come termine di paragone il fatto di come l'umanità si sarebbe rapportata con il figlio. Infatti Gesù dice che chi non onora il figlio non onora neanche il padre. Ora Gesù introduce un terzo elemento di cosa avrebbe determinato la loro incredulità. Quali conseguenze questi giudei avrebbero incontrato e quali conseguenze l'umanità incredula andrà incontro? Una conseguenza che non ha distinzione di sesso, non importa se sei uomo o donna, non ha distinzione di nazione, non importa se tu sei giudeo o meno, non ha distinzione di periodo storico, di quando sei nato, di quando sei vissuto, di quando sei morto. È un qualcosa nel quale tutta l'umanità allo stesso tempo si troverà di fronte. Ogni uomo che sia vissuto da Adamo in poi, fino all'ultimo giorno che Dio ha decretato, vivrà questo ultimo giorno che Dio ha stabilito e si troverà a vivere questa esperienza. E non importa, come detto, se sei vissuto 3.000 anni fa o se vivrai tra 3.000 anni, perché Gesù sta dando un insegnamento universale per ogni tempo. Ogni essere umano che sia mai esistito e che esisterà, un giorno futuro, un giorno certo e stabilito, tornerà in vita. Questo perché nella volontà del Padre. Questo è nel potere del Padre. Come detto, l'uomo non ha la capacità di dare la vita, di tornare in vita. In un certo modo noi diciamo diamo la vita perché uomo e donna si accoppiano e possono dare origine a un altro essere, ma la vita di per sé è un qualcosa di più profondo. Come detto, questo è nel potere di Dio e nella volontà di Dio ed è della volontà e nel potere del Figlio. Il brano di oggi ci presenterà che la fede o l'incredulità avranno conseguenze eterne. Per cui vi invito a aprire Giovanni capitolo 5 e leggeremo ancora una volta tutto il discorso che Gesù dà di risposta ai giudei. Siamo in Giovanni capitolo 5 e leggeremo dal versetto 17 fino al versetto 30. Gesù rispose loro: Il Padre mio opera fino ad ora e anch'io opero. Per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non ciò che vede fare dal Padre. Perché le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente. Perché il Padre ama il Figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, e gli mostrerà opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. Inoltre, il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico che l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Perché come il padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso. E gli ha dato anche autorità di giudicare perché è il figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico il mio giudizio è giusto, perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Sappiamo che tutto questo lungo discorso che abbiamo letto non si interrompe certo qua, andrà ancora avanti, ma lo analizzeremo successivamente. Questo lungo discorso ha come scopo mostrare ai giudei, Gesù sta rispondendo a loro, il fatto che lui è Dio. Lui è Dio. E per quanto non faccia una dichiarazione esplicita, non dice di se stesso io sono Dio, fa questo lungo discorso dove Giovanni ci dice che i giudei avevano capito dove stava andando, avevano capito benissimo il discorso di Gesù, avevano capito benissimo che lui si faceva uguale al Padre. Sebbene si trovassero di fronte a un uomo a volte anche apparentemente debole, un uomo al quale loro potranno fare quello che vorranno, perché lo uccideranno. Eppure questo uomo racchiude la potenza di Dio. Quindi, dopo aver annunciato Gesù la sua opera e il giudizio, ora introduce un nuovo argomento. Guardate il versetto 20. Dice che poiché il Padre ama il Figlio e gli mostra tutto quello che egli fa, egli mostrerà opere maggiori di queste affinché ne restiate meravigliati. La domanda è che di quale opere sta parlando Gesù? Quali opere maggiori di queste vedranno e ne rimarranno meravigliati? Forse che Gesù ha in mente di fare miracoli ancora più grandi? Forse che i giudei assisteranno a qualcosa di ancora più grandioso di quello che hanno già visto? Beh, se guardiamo già solo strettamente nel capitolo che abbiamo analizzato, Gesù aveva compiuto un'opera grandissima, ma la compie quasi in privato. È una faccenda quasi tra lui e l'inferno. Nessuno degli altri malati si accorge di questa cosa, del potere che Gesù aveva di guarire. Se gli altri malati si fossero accorti, io penso che avrebbero assalito immediatamente Gesù per non farsi sfuggire questa opportunità. Gesù parla di opere maggiori di queste, di opere che creeranno meraviglia. Gesù sta parlando di resurrezione. In realtà Gesù in questo discorso parla di due tipi di resurrezione. Due tipi di resurrezione. Una resurrezione spirituale e una corporale. Infatti, guardate versetto 21, dice che come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. I giudei avevano questa consapevolezza che Dio è colui che dà la vita. Su questo non avevano problemi ad accettare questo tipo di verità. Anche se al tempo di Gesù non c'è una chiara cognizione di resurrezione. Le scritture parlano di resurrezione. Vi cito un versetto dove dice Daniele, capitolo 12, versetto 2, dice che molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia. E ci sono molti altri passi che parlano di resurrezione. Però si pensa che a quei tempi il discorso della resurrezione non era un discorso portato avanti dai religiosi di allora. Forse l'influenza egizia e babilonese, più facilmente per gli egizi, comprendiamo quanto gli egizi credessero nella resurrezione. Basta vedere le piramidi, che sono le tombe dei faraoni o dei re di allora. In queste tombe, in queste piramidi, il corpo del faraone veniva adagiato insieme a tutti i suoi averi, perché lui si pensava che sarebbe tornato in vita e avrebbe mangiato e ancora goduto di queste cose. E forse per reazione a queste culture pagane, i giudei avevano timore di approfondire questa dottrina. In realtà sarà molto di più il cristianesimo a sviluppare questa dottrina. Infatti la resurrezione è uno dei pilastri della fede. Ma a quei tempi non c'era ancora una grande cultura. Basta pensare, vi ricordate, quando Gesù, al tempo che ha vissuto, i religiosi di allora erano divisi, tra virgolette, in partiti o tra visioni teologiche, e i sadducei, uomini che detenevano il primato all'interno del Sinedrio, non credevano nella resurrezione. Ma Gesù gli dice: come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole, chi vuole. Gesù sta dicendo: il Padre opera e anch'io opero. Quello che il Padre fa, lo fa anche il Figlio ugualmente. Il Padre ha vita in se stesso, anche il Figlio ha vita in se stesso. Il Padre giudica, il Figlio giudica. Il Padre risuscita i morti e anch'io, ovviamente Gesù, anch'io risuscito i morti. Io ho il potere di far tornare i morti in vita. Io ho questo potere di risvegliare chi voglio. Giovanni ha già parlato di Gesù come datore della vita, già dal prologo lo vediamo partecipante alla creazione. In lui, Giovanni dice che in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Dio è vita e concede la vita. Gesù al tempo stesso è vita e concede vita. Guardate come questo Vangelo mostri l'uguaglianza di Gesù con Dio. Questo versetto mostra che Dio non ha solo il potere di dare la vita, ma anche quello di fare tornare morti alla vita. Nessuno ha un simile potere. Come detto in apertura, un uomo potente o qualsiasi uomo può ucciderti, può toglierti la vita, ma nessun uomo ha questo potere di farti tornare. Un dottore può guarire o ritardare la tua morte, ma quando un uomo è morto, nessuno può fare più niente. E io non so se vi siete mai trovati davanti a un morto. È lì, ma no, è come se non fosse già più lì. È un po' l'impressione che ho avuto io, è come se fosse semplicemente un contenitore, un qualcosa che già non c'è più tra di noi. Vorresti fare qualche cosa per farlo tornare in vita, ma né te né nessun altro ha questo potere. Di fronte a un morto si ha la perfetta consapevolezza di quanto l'uomo è impotente e limitato. Dio invece può. Lui risuscita i morti e li vivifica, e anche il Figlio può farlo. Gesù non parla in questo versetto della resurrezione di tutti i morti, ma solo di alcuni. Gesù vivifica chi vuole, ma chi sono questi morti? Guardate il versetto 25. In verità vi dico che l'ora viene, anzi, è già venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Gesù pone enfasi sul fatto non solo di un'ora che deve venire, ma di un'ora che è già venuta. Sebbene in questo momento, quando Gesù sta parlando, la sua opera di redenzione non è ancora completata. Immaginatevi, i giudei non hanno ancora assistito alla morte e alla resurrezione di Cristo. Gesù sta già parlando di un'ora che è già venuta, è già in atto una resurrezione. Gesù ha già incominciato a risvegliare dei morti e non sta parlando di Lazzaro, che vedremo nel capitolo 11, non sta parlando della figlia di Jairo, non sta parlando della vedova di, del figlio della vedova di Naim. Sono i suoi primi discepoli che lui ha risvegliato dai morti. Sono gli abitanti del villaggio di Sicar, vi ricordate? Capitolo 4, quando lui si ferma 2 giorni e questi samaritani credono in lui. Sono tutti coloro che Gesù ha incontrato e che hanno creduto in lui. Sono uomini biologicamente vivi che Dio, che Gesù ha già resuscitato, mentre c'è una umanità, mentre Gesù parla, i giudei stessi che stanno parlando con lui sono biologicamente vivi, ma lui li considera morti. Sono morti ai suoi occhi. La Bibbia parla sempre degli uomini del mondo che non crede e rifiuta Dio come esseri morti. Efesini capitolo 2, versetto 1, Paolo dice che Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Paolo aveva la consapevolezza che prima della conversione la chiesa di Efeso non fosse morta biologicamente. Sta parlando di una morte spirituale. In Colossesi capitolo 2 versetto 13 dice che voi che eravate morti nei peccati e nelle incirconcisioni della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificato con lui perdonandoci tutti i nostri peccati. E potremmo fare una lunga dissertazione di versetti dove questa terminologia è applicata a persone vive. Gesù, quando ricevette questa dichiarazione di fede di colui che lo avrebbe seguito a qualsiasi costo, gli disse: ok, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Era un linguaggio, diciamo, metaforico, ma sta a indicare una realtà spirituale. Lascia che i morti, ovviamente non i morti fisici, seppelliscono i loro morti in carne ed ossa. Questa è l'immagine che Dio ha dell'umanità. Sono l'uomo non credente, non rigenerato e morto. Non so se avete mai visto un film vecchio di quando io ero ragazzo, il film Essi vivono. Nessuno lo conosce, è un film, diciamo, un po' di fantascienza, dove esprime una metafora del genere, mi è venuta in mente in questa considerazione, dove c'è il protagonista che attraverso un particolare paio di occhiali vede le persone e vede una realtà diversa. E vede queste persone che sono poi, diciamo, tipo simili extraterrestri, ma non voglio entrare nel merito del film. Attraverso questi occhiali vede la loro reale natura e queste persone sono dei morti, degli zombie. Senza questi occhiali ha un mondo uguale, non vede nulla di particolare. Con questi occhiali lui li vede per quello che sono realmente. E attraverso gli occhiali della scrittura noi dobbiamo vedere l'umanità. Sono l'uomo, può essere, è vivo, lavora, vive accanto a noi, fa le stesse cose di un altro, eppure chi non è rigenerato agli occhi di Dio è un morto. Immaginatevi di vedere uno zombie. Il vostro vicino di casa è uno scheletro che cammina se non riceve la vita dall'alto. Senza Dio l'uomo è morto. Eppure Gesù dice: l'ora è già venuta. Sebbene non sia la resurrezione fisica futura, Dio ha già cominciato, Gesù ha già cominciato a risvegliare dei morti. E il Figlio lo sta realizzando e lo sta realizzando con chi vuole Lui. Non risveglia tutti, ma solo quelli che il Padre gli ha dato o quelli che il Padre attira a sé. Sono quelli che il Padre gli dà. Versetto 25 dice che in verità vi dico, l'ora viene, anzi già è venuta, che i morti udranno la voce del figlio di Dio, e quelli che l'avranno udita vivranno. Solo quelli che udranno veramente questa voce possono ricevere questa vita. È strano perché i giudei stavano parlando con Gesù e la domanda è: forse che loro non sentivano quello che lui stava dicendo? Se stanno rispondendo, sentivano queste parole, comprendevano il senso, erano uomini intelligenti, versati nelle scritture, sapevano anche attraverso questo lungo discorso dove Gesù voleva andare, ma non udivano la voce che li stava portando alla vita. In un certo modo erano sordi a questa voce che li richiamava. L'incredulità li rendeva uomini sordi. Si adempie quello che in Matteo, capitolo 13, versetto 14, quello che Gesù dice: si adempie loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Ecco il problema. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi. Rifiutano questa verità, rifiutano Cristo per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Sono gli uomini che non vogliono ascoltare, sentono, capiscono e rifiutano la verità. L'incredulità dei giudei li rendeva morti e come un morto, come detto, erano ciechi e sordi. Non vedevano, non sentivano, non rispondevano a nessuno stimolo. Quando siete davanti a un morto lo potete pungere, gli potete fare qualsiasi cosa, non risponde minimamente. Ecco perché Gesù spiegò a Nicodemo che era necessario nascere dall'alto. Un morto non ha nessuna volontà. L'opera di redenzione del figlio è di dare vita. Gesù è venuto per risvegliare dei morti e ancora oggi, sebbene quell'ora è iniziata, ancora oggi questa ora è attuale. Ancora oggi Gesù o lo Spirito Santo stanno ancora portando avanti quest'ora di risvegliare morti, uomini spiritualmente morti, a una vita. E questa opera continuerà fino all'ultimo dei giorni. Certo, qualcuno potrà dire, quindi è responsabilità di Dio dare la vita. L'uomo non è responsabile se Dio, se Gesù risveglia solo colui che vuole. Eppure Gesù condanna questi uomini. In Luca 13:34 dice che Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. In Giovanni 3,19 Giovanni aveva già detto che il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre, perché le loro opere erano malvagie. Di fronte a Cristo l'uomo dice: io non voglio perdere quello che ho. Io voglio continuare a farmi la mia vita, godermi i miei divertimenti, eccetera, eccetera. L'uomo percepisce sempre Gesù come un guastafeste. Non è interessato alla vita che lui sta proponendo. Il suo cuore si indurisce a questa verità e non vuole accettare la vita. La resurrezione spirituale è determinata da Dio e anche dall'uomo. In verità, il versetto 24 dice: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Anche se vivi, continuerai a vivere, non muori oggi, già per Gesù, nel momento in cui l'uomo risponde alla fede in Cristo, passa dalla morte alla vita. Quindi Gesù sta dicendo: ascolta quello che io sto dicendo, è per la tua vita. Non è per, non devi vivere un'esperienza mistica, Gesù non li sta chiamando a un qualcosa di particolare esperienza. Lui sta solo dicendo: ascolta la mia parola. Devi cercare la sua parola ogni giorno. Devi credere anche se la sua parola spesso, oserei dire sempre, è contro la nostra carne. Leggetevi Romani 8, dice che la carne è nemica di Dio. Noi non amiamo le parole di Dio. Non nasce da noi il desiderio di amare Dio. La nostra carne è in conflitto anche per i credenti, lo sperimentiamo tutti i giorni, contro la sua volontà. Devi credere in questa opera anche se i tuoi sentimenti saranno una battaglia. Devi credere che l'opera di redenzione del Figlio è l'unica via per l'eternità. Non esiste un'altra religione. Gesù non è un ecumenico. Giovanni 14, capitolo 6 dice che io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù chiude la porta a tutte le religioni del mondo e dice: io sono l'unica via, io sono l'unico mezzo che permetta all'uomo di tornare in vita e di godere la vita eterna. Quindi devi credere che nell'opera di redenzione del Figlio, devi credere che un giorno ci sarà un giudizio e che nel giorno del giudizio ci sarà perdono solo per coloro che hanno creduto in questa opera, che Cristo ha pagato per il tuo peccato. Devi credere che un giorno, non importa quello che tu credi, tu sarai resuscitato. Anche per coloro, per i giudei che non avrebbero creduto, loro un giorno torneranno in vita. Tutta l'umanità sarà giudicata da come ascolti la parola di Gesù. Gesù stesso li giudicherà e il giudizio determinerà l'eternità. Ma se Gesù finora ha parlato di resurrezione spirituale, il suo discorso include un'altra resurrezione, quella dei corpi. Guardate il versetto 28, esprime un'altra verità. Non vi meravigliate di questo. Perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Giudei, non vi meravigliate di questo. C'è ancora qualcos'altro. Gesù gli sta dicendo: ecco le opere della quale sarete meravigliati. Nel piano di Dio, nel suo determinato disegno benevolo, ha stabilito un giorno nel quale tutta l'umanità tornerà all'esistenza. Esiste nel piano di Dio un'ora che Dio ha stabilito nella quale tutti quelli che sono nelle tombe verranno fuori. E non importa quando saranno vissuti, e non importa se i loro corpi sono già polvere trita e ritrita. E non importa come sei morto. Qualche tempo fa c'è stato un incidente nella quale uomini sono caduti, ha fatto anche ThyssenKrupp, in un'acciaieria sono caduti in un alto forno. Avete sentito parlare? E i loro corpi letteralmente sono andati sciolti in questo pentolone di acciaio fuso. Non è stato neanche, hanno fatto una sepoltura, ma una sepoltura diciamo di prassi, ma i loro corpi non esistono più. Eppure in quel giorno anche coloro che sono stati arsi, annegati nel profondo del mare, torneranno in vita perché Gesù li richiama. C'è un'ora che Dio ha stabilito nella quale metterà fine a questo mondo, che tu ci creda o meno. Ah, qualcuno potrà dire: ma no, ma questa è una storiella, io non ci voglio credere. E beh, non importa quello che tu credi, Dio lo farà. Un'ora nella quale tutta l'umanità comparirà davanti al Figlio. E come sarà possibile? verranno fuori quando sentiranno la voce di Gesù. Il passo ci dice che sarà Lui a chiamare tutti i morti. Com'è possibile che questo avvenga? Beh, se già ti leggi Genesi, tutto il creato è venuto all'esistenza attraverso cosa? Una magia. La Bibbia dice, Dio disse, e la cosa fu. Al suono della parola di Dio, al suono della voce del Figlio, tutti i morti usciranno dal loro soggiorno. La Bibbia già ci mostra, Giovanni ci mostrerà, questa voce che chiama. Quando Gesù si trova davanti alla tomba di Lazzaro, vi ricordate? Lazzaro era già morto da 4 giorni e il suo corpo era in decomposizione, tant'è che quando lui dette ordine di rotolare la pietra, gli dissero, Signore, già puzza perché è normale, sta andando in decomposizione. Quindi erano certi che fosse morto, avevano delle prove concrete che lui, il suo, biologicamente era iniziato il processo di decomposizione. E Gesù cosa disse? Lazzaro, vieni fuori. Non disse vieni fuori, perché se avesse detto vieni fuori, io credo che tutti i morti sarebbero venuti fuori. Lo ha chiamato per nome e richiama solo Lazzaro alla vita, per quanto questa non sarà una resurrezione, non è nessuna anticipazione, è una dimostrazione del fatto che lui poteva dare la vita in quanto Lazzaro poi morirà e sperimenterà e risperimenterà anche lui un ritorno alla vita. Il cristianesimo ha come base la resurrezione. A volte mi trovo a parlare con persone le quali dicono sì, io credo in Gesù, però non credo nella resurrezione. Ora voglio dire, com'è possibile questa cosa? Sì, credo in Gesù come maestro di vita, i suoi principi erano buoni, cerco di seguirli, ma no, ma la resurrezione non c'è, o se ci sarà, non sarà una resurrezione di giudizio. E da sempre questo è un tema controverso, la resurrezione. Paolo la dovette difendere dai falsi dottori. Vi invito a aprire Prima Corinzi capitolo 15. C'erano dei falsi dottori all'interno della Chiesa che insegnavano che la resurrezione non c'era o che era già avvenuta. Quindi come vedete, il fatto che ancora oggi la resurrezione non venga creduto non è una novità. Però Paolo dedica un intero capitolo a questo tema. In Prima Corinzi capitolo 15 dal versetto 2 dice: ora se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dai morti? Ma se non vi è resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. In sostanza Paolo gli sta dicendo, in cosa state credendo? A cosa vi serve Gesù solo e semplicemente per questa vita? Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale Egli non ha resuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Se Cristo non è stato resuscitato, signori, cercatevi un'altra religione. Il cristianesimo non vi salverà. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato resuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, eccetera, eccetera. Era già una dottrina controversa la resurrezione ai tempi di Paolo, 2000 anni fa, dentro la Chiesa dicevano: no, non c'è resurrezione. Se non c'è resurrezione, non c'è neanche cristianesimo. In prima, come abbiamo letto, il versetto 19, se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini. E Paolo conclude questo discorso, dice: se i morti non risuscita, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. In sostanza sta dicendo: fatti pure tutta la tua vita, perché tanto muori e non ci sarà nulla. Qualcuno mi dice: non c'è niente dopo la morte. Quando muoio io sarò polvere, forse per un certo periodo sarò un verme, ma non c'è nulla. Beh, si dovrà scontrare con queste parole quando Gesù lo richiamerà. Non importa se lui pensa che non ci sarà nulla. Ed è una dottrina importante che dà motivazioni anche a coloro che credono e che hanno già gustato la resurrezione spirituale. Paolo la usò per fortificare Timoteo nella sua battaglia spirituale. In 2 Timoteo 2,8, quando dopo averlo esortato a essere un soldato, a non interessarsi del mondo, dice: ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti. Paolo la usava per esortare Timoteo a dire: non importa quello che tu stai soffrendo adesso, non importa la battaglia, ricordati di quel giorno lì. Ricordati che in quel giorno tutte le tue fatiche, tutte le tue impegni in quel giorno lì saranno valutati e avranno un giusto premio. Nulla andrà perduto quel giorno. A volte come credenti abbiamo la sensazione di fare sforzi inutili. A che serve? Quel giorno ti sarà utile ogni minimo particolare, ogni tuo pensiero, ogni tua azione. Il Figlio di Dio valuterà attentamente. Giovanni 5, 28 dice: non vi meravigliate di questo perché l'ora, non vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. E qui Gesù sta parlando di una resurrezione in generale, non voglio entrare nel merito, il credente sperimenterà un'altra resurrezione, perché al ritorno di Cristo i credenti andranno già da Cristo, ma qua si sta parlando dei morti che riprenderanno tutti il loro corpo. In quel giorno a ognuno riceverà nuovamente il suo corpo. In quel giorno verrà dato non solo il tuo corpo, ma verrà dato un luogo dove trascorrere tutta l'eternità. Sarai giudicato per le tue opere. Eppure, no, che non tragga in inganno, no, non saremo valutati se hai fatto del bene o del male. Sarai valutato per le tue opere, ma queste opere sono in risposta alla fede. Giacomo, capitolo 2, versetto 17, dice: così è della fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Perché quel giorno tanti diranno, accamperanno anche fede, potranno dire: io ho avuto fede in Cristo, e Cristo dirà: ok, vediamo quello che tu hai fatto, se veramente eri un morto o un vivo, se la tua dichiarazione corrisponde a una realtà o solo a una proclamazione della tua bocca. Se il giudizio si baserà sulle opere, i giudei potevano dormire sonni tranquilli. La loro incredulità escludeva la fede nel Figlio, ma non avevano fede nell'opera del Figlio, non avevano fede nel suo giudizio e non avevano fede nella resurrezione, però loro erano ubbidienti ed erano a posto. Pensate, Nicodemo, capitolo 3. Era un membro stimato del Sinedrio. Pensate che fosse un uomo che si dedicasse alla bella vita secondo il mondo? Eppure Gesù gli dice: tu devi nascere di nuovo. Non importa se sei un maestro, non importa se conosci la scrittura a memoria, non importa se tu la insegni, non importa se tu sei un membro stimato del popolo, tu devi nascere di nuovo. Ecco perché non sarai giudicato. Queste opere sono la risposta che dimostreranno la tua fede. Hai mai riflettuto che un giorno la voce di Cristo ti risveglierà? Quel giorno potrà essere il migliore dei tuoi giorni come il peggiore dei tuoi giorni. Questa considerazione che un giorno Gesù risveglierà pone urgenza. Non puoi e non devi più aspettare. La parola ci porta sempre a prendere decisioni. La parola di Dio ci porta sempre di fronte a dei cambiamenti. Il dopo, tanti a volte dicono ma ci penserò, vedrò quando sarò vecchio, eccetera, eccetera. Il dopo è nelle mani di Dio. Tu non sai se sarai vivo solo tra 5 minuti. Come puoi pensare cosa sarà il dopo? La tua mente inoltre verrà traviata, guardatevi la parabola del seminatore, subito dopo da tutto quello che avrai sentito. E qualcuno ti metterà in testa altre idee per farti posticipare qualsiasi decisione. Ecco perché è una battaglia spirituale. Abbiamo parlato giovedì nello studio che la battaglia spirituale non è in quello che dobbiamo fare, ma in quello che dobbiamo pensare. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Per coloro che credono, la resurrezione è uno stimolo a un cammino di santità. Immagina quel giorno, Gesù ti chiamerà, ti darà la vita, non importa quando tu morirai, ti darà un corpo che non sarà questo corpo, non sarà più corruttibile, non è più un corpo che sperimenterà la sofferenza, la limitatezza, non so, non abbiamo un'immagine quanti anni avremo, come sarà il nostro corpo, possiamo avere un'anticipazione del fatto che il corpo di Cristo era un corpo simile eppure diverso nella sua resurrezione terrena. E Gesù non solo ti darà un corpo, ma ti darà la gioia di vivere per sempre con Lui. E con il suo popolo. In settimana qualcuno mi ha detto: sarà una noia incredibile quel giorno. Io voglio andare all'inferno. Sarà una noia incredibile. E dico: no, sarà una gioia senza fine. E tu sperimenterai con la tua bocca che andrai all'inferno. Tu avrai quello che vuoi. Perché lui è convinto che ci saranno un sacco di donne dove sperimenterà tutte le sue fantasie sfrenate. Sarai deluso da questo. Sarai deluso, ma il figlio ti darà quello che tu vuoi. In quel giorno coloro che credono sopravviveranno al giudizio perché saremo protetti non dalle nostre opere, ma dal sangue di Cristo. Gesù vedrà il sangue di Cristo. Sul credente dirà: io ho pagato per te, il prezzo per il tuo peccato è caduto su di me. E queste cose devono far vivere una vita di gratitudine. Wow! Pensate, siamo lanciati nell'eternità per coloro che credono per qualcosa di ancora più grandioso. A volte ci immaginiamo che Dio possa darci benedizioni, le può dare in questa vita. Ma immaginatevi cosa ci darà realmente quel giorno. Siamo scampati al giusto e giusto giudizio del Figlio. Ora il Signore ci chiama a una vita degna della chiamata che ci è stata rivolta. Gesù è venuto per dare la vita e una vita abbondante e quel giorno si realizzerà totalmente. Una eternità che non possiamo minimamente immaginare. Gesù sta chiamando a credere alla sua opera, al suo giudizio e alla sua resurrezione. In questo momento Gesù sta chiamando ancora a morte e alla resurrezione spirituale e siamo avviati tutti verso un'ora nella quale tutti i morti torneranno, risorgeranno. La domanda è, per oggi questo testo è, quale impatto avrà nella nostra vita questo testo? Quale impatto avrà questa, il fatto di considerare che c'è un giudizio che pende sopra ognuno di noi? Quale impatto deve avere il fatto che per coloro che hanno posto fede, quel giorno si spalancheranno le porte all'eternità? Preghiamo. Signore, riconosciamo attraverso la Tua parola che questo giorno, per coloro che Tu hai già risvegliato dai morti, è una grande gioia. E Signore, di fronte a questa verità non importa quello come noi dovremmo vivere il resto dei nostri giorni, sebbene importante, Signore, di fronte a questa realtà il mio cuore si riempie di grande gioia. Signore, comprendiamo il bisogno invece di un'umanità che deve essere risvegliata dai morti. Usaci come mezzo affinché loro possano ascoltare la Tua voce. Tocca i cuori di queste persone, Signore, affinché possano risorgere in questa ora che è già venuta dai morti, affinché nel giudizio finale possano entrare nella pace del Signore. Ti affidiamo, Signore, le nostre vite, le viste e le vite di tutti coloro che, Signore, ancora non credono nella Tua opera, nel giudizio e nella resurrezione, affinché Tu abbia misericordia di loro. In Cristo Gesù. Amen.